Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. C'è un accordo tra Stati Uniti e Ucraina sullo sfruttamento delle risorse minerarie. Ci sarà un fondo di investimento comune e i giacimenti resteranno proprietà di Kiev. Washington ufficialmente non fornisce garanzie di sicurezza, ma l'intesa può essere vista come un passo di Trump verso Zelensky. Reazioni e analisi nell'RG. Emergenza incendi in Israele. I pompieri tentano di contenere le fiamme attorno a Gerusalemme. Ancora ignote le cause che hanno portato al rogo. 1° maggio, oggi giornata di mobilitazioni. Noi faremo il punto sulle principali rivendicazioni e ci concentreremo poi sui braccianti agricoli ancora tra i più deboli. Bilaterali continua a far discutere la scelta del governo, il voto non sarà con la doppia maggioranza, c'è però un potenziale conflitto con un'iniziativa popolare. E dunque Stati Uniti e Ucraina hanno firmato nella notte l'accordo per lo sfruttamento congiunto di minerali essenziali e terre rare. L'annuncio è arrivato direttamente dal Dipartimento del Tesoro statunitense, un'intesa che arriva dopo settimane di complesse trattative. I dettagli con il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Era stata più volte annunciata come imminente. E invece ogni volta la firma dell'accordo su minerali e terre rare ucraini era inesorabilmente slittata. Una sceneggiatura che stava per ripetersi anche ieri con la parte ucraina che avrebbe sollecitato all'ultimo alcune modifiche al documento. Noi siamo pronti a firmare, ma gli ucraini hanno proposto dei cambiamenti, ha puntualizzato dallo studio Vale segretario al tesoro Scott Bessent. Sono sicuro che alla fine ci ripenseranno e che firmeremo. E così è stato. Alla fine le pressioni di Trump hanno avuto il sopravvento e in serata l'accordo per istituire il fondo di investimento per la ricostruzione Stati Uniti-Ucraina è stato infine siglato. Il documento consente agli Stati Uniti lo sfruttamento congiunto delle risorse minerarie ucraine, ma i giacimenti, come ha precisato su X la ministra dell'economia, Yulia Sviridenko, resteranno sotto la piena proprietà e il controllo ucraini. Secondo il Tesoro americano, l'accordo dimostra l'impegno dell'amministrazione Trump per garantire all'Ucraina un futuro pacifico e prospero, anche se Washington non si impegna a fornire alcuna garanzia di sicurezza militare, una delle condizioni iniziali del presidente Volodymyr Zelensky. La Casa Bianca avrebbe però rinunciato a pretendere un rimborso per i miliardi di dollari già stanziati in difesa dell'Ucraina. Con la firma dell'accordo, Kiev spera ora di essersi guadagnata il sostegno di Trump in vista di future trattative con la Russia per mettere fine al conflitto.
E allora andiamo in Ucraina, dove la firma dell'accordo sulle risorse minerarie viene presentata come una svolta decisiva e positiva. Il primo ministro Denis Shmyhal ha condiviso stamani diversi dettagli del testo che dovrà ancora essere approvato dal Parlamento. Bettina Müller, qui in studio con me. Allora, quali sono i vantaggi dell'accordo secondo il governo ucraino?
Allora, la prima cosa cruciale, lo abbiamo sentito, la proprietà delle risorse minerarie resta dell'Ucraina, che avrà pieno controllo anche delle infrastrutture. E questo è un progresso davvero significativo rispetto alla prima bozza dell'accordo, che assegnava la proprietà e il controllo di metà delle risorse minerarie ucraine agli Stati Uniti, e questo per l'eternità. E anche le compagnie petrolifere ed energetiche di Stato resteranno in mano ucraina, quindi non ci saranno cambiamenti di proprietà e non saranno necessarie delle modifiche alla Costituzione ucraina. Altro punto importante, lo abbiamo sentito, l'accordo riguarda solo i nuovi investimenti. Non si parla più di ripagare le spese militari passate degli Stati Uniti con concessioni minerarie.
Ecco, quello che non c'è, quello che questo accordo non prevede, sono le garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti in cambio della partecipazione paritaria ai guadagni derivanti dallo sfruttamento dei minerali. E questo è un punto su cui Zelensky aveva sempre insistito. E allora, che dire, possiamo comunque dire che Trump fa un passo verso il presidente ucraino?
Certamente, ma lo fa in cambio della prospettiva di guadagni futuri e di accesso a dei minerali di cui l'America ha bisogno. Questo però non vuol dire che abbia abbandonato le posizioni vicine alla Russia sulle concessioni territoriali, ad esempio, a cui vorrebbe spingere l'Ucraina, in particolare della Crimea e di altri territori. Però questo accordo rilancia la collaborazione tra Ucraina e Stati Uniti, che ancora pochi giorni fa si dicevano pronti a disinteressare interessarsi del conflitto con la Russia perché avevano altre cose importanti di cui occuparsi, e questo l'ha detto spesso Marco Rubio, il segretario di Stato americano. Ora, con degli interessi diretti in Ucraina, gli Stati Uniti faranno più fatica a voltarle le spalle. È chiaro, non si tratta di reali garanzie di sicurezza. Per Trump la sola presenza di ingegneri statunitensi in Ucraina dovrebbe prevenire ogni possibile attacco futuro da parte della Russia, ma è ovvio che non è una garanzia solida per evitare lo scenario che gli ucraini temono di più, cioè che il conflitto venga congelato e che la Russia tornerà ad attaccare e a bombardare fra alcuni anni. Ci sono però nel testo dell'accordo delle formulazioni che sono davvero balsamo per l'Ucraina e che sono inedite per l'amministrazione Trump. Si parla ad esempio di invasione della Russia del febbraio 2022, già nel preambolo dell'accordo, quindi si riconosce che la Russia è l'invasore. E oltre alle parole c'è anche una questione di sostanza: si stabilisce che nessuno Stato che ha contribuito alla macchina da guerra russa possa trarre profitto dalla ricostruzione dell'Ucraina dopo una pace duratura.
Grazie Bettina Müller con le spiegazioni su questo accordo e il suo significato. Passiamo ad altro. Le squadre israeliane dei vigili del fuoco continuano a combattere i vasti incendi che ieri hanno devastato le colline ad ovest di Gerusalemme. Nella notte però ci sono stati importanti progressi nel contenere le fiamme. Intanto si attendono gli aerei antincendio inviati in soccorso da diversi paesi. Ma per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo con il nostro collaboratore a Gerusalemme, Michele Giorgio. A te, Michele.
Sì, buongiorno. La situazione al momento appare in netto miglioramento, anche se i vigili del fuoco israeliani lottano ancora contro incendi in 11 località sulle colline boscose che circondano Gerusalemme. Ai 10 aerei antincendio impiegati nell'operazione, insieme a 150 squadre dei vigili del fuoco, si aggiungeranno oggi 8 velivoli specializzati in arrivo da Cipro e dall'Italia. Le autorità intanto hanno riaperto l'autostrada e la ferrovia tra Tel Aviv e Gerusalemme e hanno autorizzato tutti gli abitanti di città e villaggi evacuati a tornare a casa. Allo stesso tempo avvertono che l'emergenza non è passata. Sino ad ora sono andati in fumo circa 2.000 ettari di terreno, di cui 1.300 di foresta. Il grande Parco Canada è stato il più colpito. Il presidente Herzog, parlando nel giorno dell'indipendenza, ha descritto gli incendi come parte di una crisi climatica che dovrà essere affrontata dal paese. Allo stesso tempo il servizio di sicurezza sta indagando sulla possibilità che almeno una parte dei roghi sia stata di origine dolosa. Ieri sui social Hamas ed alcuni individui avevano esortato ad appiccare fiamme ovunque, e ieri un palestinese di Gerusalemme Est è stato arrestato perché trovato in possesso di materiale infiammabile. Per ritorsione i coloni israeliani in Cisgiordania avevano dato fuoco a campi coltivati e frutteti palestinesi.
Michele Giorgio in diretta da Gerusalemme per un aggiornamento sugli incendi che stanno devastando Israele. Primo maggio, festa dei lavoratori, diverse le manifestazioni oggi in Svizzera, ne riferiremo questa sera. Noi intanto, per cominciare, vogliamo porre la nostra attenzione su una categoria di impiegati tra le più vulnerabili, i braccianti stagionali nell'agricoltura, perché se è vero che negli anni le rivendicazioni sindacali si sono evolute adeguandosi a una società moderna con più privilegi e esigenze nuove, beh, per i braccianti le battaglie sono ancora quelle di sempre: stipendi dignitosi, orari di lavoro non sfiancanti, tutele minime, insomma le storiche tematiche del primo maggio. Ce ne parla Alan Crameri.
Philippe Sauvin si batte da decenni per migliorare le condizioni di lavoro degli impiegati nel settore agricolo.
Très très mauvaise condition que je pourrais appeler des conditions du Moyen Âge.
Da segretario della piattaforma per un'agricoltura socialmente sostenibile, combatte una situazione che definisce medievale. Pensa in particolare ai circa 10.000 braccianti che arrivano dall'estero, Portogallo o paesi dell'est, per periodi brevi durante la raccolta di verdure o frutta o per le falciature.
La priorità è quand même un salario.
Le sue priorità sono salario e tempi di lavoro. Le paghe spesso non superano i 3.400 franchi al mese, con settimane lavorative che in alcuni cantoni prevedono 66 ore sui campi. Per Sauvin, uno scandalo che non ci sia un limite minimo nazionale delle ore di lavoro.
Limite pour les heures de travail.
Le regole infatti vengono stabilite dai cantoni. In Ticino c'è un massimo di 55 ore la settimana con un salario minimo di 3.450 franchi al mese. Ciò corrisponde all'importo suggerito dall'Unione Svizzera dei Contadini per impiegati a tempo determinato e senza formazione e esperienza. Da questo stipendio possono poi essere dedotti fino a quasi 1.000 franchi per vitto e alloggio, spesso organizzati dal datore di lavoro. Molti cantoni però, tra cui i Grigioni, non prevedono salari minimi. La protezione non è insufficiente, ribatte Daniel Blättler dell'Unione Svizzera dei Contadini, e lui cita i miglioramenti degli scorsi anni nei cosiddetti contratti normali di lavoro validi per il settore. Ora sono ad esempio garantite coperture assicurative in caso di malattia o infortunio. Ammette che gli stipendi sono bassi, ma i prezzi dei prodotti agricoli non permettono grandi guadagni. La questione assicurativa è rilevante perché sui campi si registrano molto più spesso infortuni rispetto ad altre professioni, vista la presenza di grandi macchinari. Philippe Sauvin ritiene però che i datori di lavoro potrebbero fare di più, ma anche i sindacati.
Malheureusement, ce n'est pas un objet de priorité parmi les grands syndicats.
Purtroppo, dice, i braccianti non sono una priorità per i grandi sindacati. Secondo lui sarebbe importante che i lavoratori nell'agricoltura venissero contemplati dalla legge nazionale sul lavoro.
La soumission du travail agricole à la loi sur le travail.
Ciò faciliterebbe la lotta per migliori condizioni di lavoro, anche perché la categoria degli impiegati nell'agricoltura è sempre più grande. Infatti, mentre continua a diminuire il numero di famiglie contadine proprietarie di stalle e terreni, il numero di stipendiati è in aumento. E c'è anche un aspetto sociale. Vivono ai margini della società, come ha evidenziato uno studio del 2020 che ha tematizzato la loro solitudine.
E il 1° maggio è spesso occasione per avanzare rivendicazioni politiche, come quelle dei giovani liberali radicali che chiedono meno vincoli per il lavoro domenicale, incassando senza sorprese il no dei sindacati. Anzi, da sinistra c'è chi chiede addirittura di ridurre le ore lavorative, non più 45 ma 38 a settimana. Sentiamo da Berna Anna Riva.
Gli orari di apertura di un negozio non devono interessare lo Stato. Sono lapidari i giovani PLR nel proporre la loro visione in un mondo del lavoro che cambia. Secondo loro, in una prima fase, le aperture domenicali che non necessitano di un'autorizzazione dovrebbero passare dalle attuali 4 ad almeno 12 all'anno, proposta tra l'altro già al vaglio del Parlamento. Poi, in una seconda fase, andrebbero abolite le leggi cantonali sulle aperture dei negozi. Decisiva per i giovani liberali radicali è in questo senso la flessibilità dei consumatori. La richiesta solleva una prevedibile ondata di indignazione in casa Unia. Giù le mani dalla domenica libera, scrive il sindacato. Passare a un minimo di 12 aperture domenicali senza autorizzazioni rappresenterebbe, citiamo, un massiccio attacco alle condizioni di lavoro nel commercio al dettaglio. Fine citazione. Un referendum, quindi, non è da escludere. Il PS intanto va nella direzione contraria. Di recente ha rilanciato l'idea di una riduzione delle ore lavorative dall'attuale massimo di 45 a 38 a settimana. A beneficiarne, dicono i socialisti, sarebbe non solo la qualità di vita. Il tempo guadagnato potrebbe infatti anche essere investito in un impegno di natura sociale o nella cura di un figlio o di un familiare. Il tema viene di fatto già affrontato anche a livello locale. Così la città di Ginevra concede ai propri impiegati la settimana di 39 ore, mentre a Basilea città l'introduzione di una settimana di 38 ore, sempre per l'amministrazione pubblica, non ha avuto successo. Insomma, il tema lavoro è un cantiere importante in Svizzera, con tutte le conseguenze del caso.
E anche in Germania il lavoro, il tempo di lavoro in particolare, è al centro di questo 1° maggio. I sindacati scendono in piazza contro i piani del futuro governo di grande coalizione che intende rivedere la legge vecchia di oltre 100 anni che limita l'orario di lavoro ad un massimo di 8 ore al giorno. Da Berlino, Walter Rauer.
Della riduzione dell'orario di lavoro in Germania si parla al più tardi dagli anni 90 dello scorso secolo, quando negli stabilimenti della Volkswagen venne raggiunto uno storico accordo. Per evitare licenziamenti in massa, sindacati e azienda decisero di ridurre l'orario di lavoro settimanale ad appena 28,8 ore. L'accordo fece scuola, tanto che negli ultimi 30 anni l'orario medio settimanale in Germania è calato da 40,5 ad appena 34,7 ore, ben al di sotto della media europea di 37 ore. All'insegna della cronica carenza di personale e del costante invecchiamento della popolazione, gli imprenditori tedeschi esigono però da tempo un innalzamento degli orari di lavoro e possibilmente anche una riduzione delle festività e dei giorni di vacanza, dal momento che anche in questo campo la Germania, con in media 30 giorni di vacanza all'anno, è uno dei paesi europei nei quali si lavora di meno. Il futuro governo di grande coalizione guidato dal cristiano democratico Friedrich Merz è ora venuto un po' incontro a questa richiesta. Nel contratto di governo stipulato con i socialdemocratici si valuta la possibilità di abrogare la legge, che risale al 1918, sulla limitazione dell'orario di lavoro giornaliero ad un massimo di 8 ore. Questo non significa un aumento dell'orario complessivo settimanale, ma almeno la possibilità di gestire in modo più flessibile l'orario di lavoro. Ma le organizzazioni sindacali, tradizionalmente molto influenti in Germania, non ci stanno e in occasione del 1° maggio hanno chiamato alla protesta contro i piani del governo.
Torniamo ora sulla decisione di ieri del Consiglio federale di sottoporre i nuovi accordi con l'Unione Europea a referendum facoltativo, che alle urne implicherebbe la sola maggioranza del popolo per la loro approvazione. Il condizionale va usato perché l'ultima parola in merito l'avrà il Parlamento o forse gli stessi cittadini, già perché è in corso la raccolta firme per un'iniziativa popolare chiamata Iniziativa Bussola, che esige proprio la maggioranza popolo cantoni dinanzi a trattati internazionali simili. Da Berna Giampaolo Driussi.
È stata lanciata a fine settembre 2024 e il suo nome esteso è «Per la democrazia diretta e la competitività del nostro paese, no a una Svizzera membro passivo dell'UE». Più comunemente viene chiamata Iniziativa Bussola e le 100.000 firme necessarie potrebbero essere consegnate entro fine estate. Chiede che trattati internazionali come i nuovi accordi con l'Unione Europea vengano sottoposti a referendum obbligatorio con doppia maggioranza necessaria, popolo cantoni, e dopo la decisione di ieri del Consiglio federale, il direttore del comitato promotore, Philipp Erzinger, è convinto il governo andrà a sbatterci facendosi male.
Dann wird er wahrscheinlich noch sich die Zähne ausbeißen.
Così a Radio SRF. L'accusa all'esecutivo è di aver fatto tattica scegliendo la via più semplice. Potrebbe infatti succedere che i cittadini dei cantoni più popolosi dicano sì ai nuovi accordi, mentre la maggioranza dei cantoni, compresi quelli più piccoli e tendenzialmente euroscettici, potrebbero opporvisi. Il testo depositato vuole prevenire questa eventualità. Nel contempo, in caso di riuscita della raccolta firme, potrebbe complicare gli scenari. Quello più semplice vede andare al voto sull'iniziativa Bussola prima dello scrutinio sui cosiddetti bilaterali 3. In questo caso si saprebbe cosa vogliono i cittadini. E ora quello più complicato. Si vota sul pacchetto negoziale, viene approvato con la maggioranza semplice, si vota più tardi sull'iniziativa Bussola, che pure viene approvata. In questo caso, una disposizione del testo prevede la ripetizione dello scrutinio sui rapporti con l'Europa.
Das bedeutet eben, dass mit unserer Initiative eine so wichtige Sache wie...
Per Philipp Erzinger non si scapperà. Una questione così importante come il pacchetto negoziato con Bruxelles prima o poi finirà dinanzi a popolo e cantoni. Giuridicamente la questione è in realtà controversa e finora sullo scenario più complicato, quindi sull'eventuale doppia votazione europea, non ci sono risposte ufficiali, anche perché sulla decisione del governo di ieri sarà il Parlamento ad avere l'ultima parola.
E sempre ieri il Consiglio federale ha definito le apposite linee guida per l'attuazione della mozione del consigliere agli stati del PLR Damian Müller, che vuole consentire la commercializzazione di dispositivi medici conformi a sistemi di regolamentazione extraeuropei. Scopo della mozione in sostanza è ampliare le fonti di approvvigionamento, includendo in particolare apparecchiature e sistemi approvati dall'Agenzia statunitense per l'alimentazione e i medicinali. Da Berna, Alessio Veronelli.
Garantire ai pazienti un approvvigionamento medico sufficiente e sicuro. Trasmessa al governo nel novembre 2022, la mozione Müller ha ieri ricevuto una spinta importante con la definizione delle apposite linee guida e la richiesta di una delega dei controlli a organismi privati. Per ovviare a possibili carenze di strumenti, apparecchiature e prodotti destinati a diagnosi, prevenzioni, terapie, impianti e altro ancora, oltre che dall'Unione Europea, la mozione chiede di poter importare anche da altri paesi, in particolare gli Stati Uniti, dopo approvazione dell'Agenzia Nazionale per l'Alimentazione e la Sanità, dispositivi che, a differenza dei farmaci, non sono sottoposti a un'omologazione ufficiale, bensì a una procedura di valutazione della conformità. attualmente in Svizzera, sono riconosciuti solo quei dispositivi che ne possiedono una in linea con il diritto elvetico o europeo, diventati più rigorosi qualche anno fa dopo alcuni incidenti legati a protesi difettose. Il Consiglio federale fa però notare che fra le disposizioni elvetiche e quelle statunitensi ci sono differenze di cui tener conto e vuole quindi che per la messa in commercio siano rispettate le prescrizioni legali svizzere in materia di protezione dei dati e vi siano un sistema di gestione della qualità, un piano di sorveglianza post-commercializzazione e la possibilità di esigere una prova clinica. Il Dipartimento federale dell'Interno, in collaborazione con quello dell'Economia e degli Affari Esteri, dovranno ora approfondire la questione.
Ed è tutto per quanto ci riguarda. Vi lascio lo sport. Un buon pomeriggio.